Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Ma proprio tutti, Antonio Romagno Regia, lo salutiamo e diciamo che ci potete ascoltare su 8800 in FM di L Radio e poi diretta Facebook sul profilo di Paola Aspi, Spettacolando e Spettacolando in Radio. Ma io saluto una grandissima ospite, una bellissima donna, bellissima ragazza, oserei dire, scusate, donna no, è proprio una ragazza siciliana, scrittrice, ha fatto un libro che è tutto da scoprire, come lei, Aneliti di vita. Parliamo di Erika Camese.
Ciao a tutti.
L'applauso è dovuto, hai visto?
Grazie Paola, grazie a tutti.
Allora Erika, tu sei siciliana, cominciamo dagli esordi.
Dalle origini.
Nasci in Sicilia quanti anni fa? Si può dire?
32 anni fa.
Una bambina, dai. Allora, comincia la sua carriera facendo anche l'attrice, peraltro.
Sì.
Fai l'attrice.
Sì, ho iniziato dal canto e poi facendo l'attrice, insomma.
Anche opera lirica, anche la lirica è attraversato, insomma.
Esatto.
Giornalista? Sei anche una giornalista.
Pubblicista, tu. Scrivo.
Pubblicista, scrivo. Ti piace scrivere, infatti prova ne sia che Aneliti di vita sono degli sprazzi di poesia e attraverso questi sprazzi di poesia ti racconti, no? O racconti ognuno di noi, no?
Sì, sono racconti, aforismi, pensieri in poesia appunto che ti vengono fuori non in un momento preciso, magari non sai neanche tu il perché non è una cosa premeditata.
Nasce così, ma com'è nato questo? Cioè, in quanto tempo tu lo hai scritto questo
Beh, libro? Io credo che alcuni di questi aneliti sono di 4-5 anni fa, quindi, e poiché ne avevo accumulati parecchi, ne volevo fare un libro e ho pensato a fare questa cosa.
Quindi ci sono dei cambiamenti di Erika anche in ogni cosa che hai
sì,
scritto.
Sì, assolutamente. No? Sono, non è solo d'amore. Ovviamente l'amore è la parte predominante.
La parte dominante. Sì, infatti si chiama Amami, no?
Amami, sì.
E quella la dovrei leggere subito,
sì.
Vai.
Quindi cioè, l'amore è la forza più grande, secondo me, dell'universo, che muove tutto, non solo l'amore tra un uomo e una donna. Cioè l'amore in generale per una propria passione,
è anche
per la
bellezza,
famiglia.
Bellezza. Come, la scrittura in questo caso è bellezza.
Esatto.
La bellezza salverà il mondo, lo diceva Dostoevsky nell'Idiota.
Bravissima.
E quindi penso che sia giusto per questo libro, no?
Sì, ma non c'è solo
affermarlo.
Amore, c'è anche passione. C'è anche ironia pungente, ci sono anche invettive, cioè quindi l'autrice, cioè io praticamente,
lei è l'autrice,
io dei pensieri, quindi delle invettive anche più o meno, sai, invettiva, no? Cioè delle cose forti che pensi e che dici vaffanculo questo, vaffanculo questo, vaffanculo quell'altro, perché non va bene nulla.
Ecco, in queste inventive forti, in questi sprazzi di poesia, insomma, che tu qua e là, c'è un momento in cui hai mandato a quel paese un amore? C'è qui?
Come no, certo.
Ecco, vedi? E io vorrei che leggessi proprio quello, guarda.
Sì?
Proprio quello. Perché
cercare.
È proprio quello che ci... Vabbè, mentre cerchi parliamo di questo libro.
Certo.
Che peraltro è edito da...
Dalla Midgard, casa editrice di Fabrizio Bandini di Perugia, che ringrazio perché comunque è un editore, uno dei pochi editori che ha creduto in questo progetto, perché io avvicinandomi da poco nel campo dell'editoria... Non sapevo che comunque gli autori dovessero contribuire alla produzione di un libro, cioè mettendo anche i loro soldi, perché funziona così.
Sì, perché poi c'è un ritorno economico subito.
Sì,
dopo,
però io per
diciamo.
Fortuna ho trovato due di questi editori, a parte che tutti volevano pubblicarlo perché è piaciuto, ma se io avessi, insomma, contribuito, ma...
Diciamo che hanno investito su di
esatto,
te, hanno
due
capito
di
che c'è stoffa e quindi di conseguenza...
Hanno detto te lo finanzio
esatto.
Perché mi piace.
Sì, perché può capitare anche questo, cioè molti chiedono i soldi, però ovviamente questa secondo me è una politica sbagliata.
Esatto.
Lo possiamo anche dire
cioè
a gran
come
voce.
Se un discografico ti dice bella voce, ok, scriviamo delle cose su di te, però devi pagare tu i pezzi, cioè ma allora che produttore discografico sei?
No, scusa. È assurda questa cosa, però in realtà invece bisogna incentivare la creatività anche la vena artistica, in questo caso il libro rappresenta proprio questo.
Certo.
Ecco, qual è la poesia più che nasce da un momento drammatico della tua vita, un momento delle ore drammatiche, per esempio notturne, perché durante la notte succedono.
Infatti molte cose mi sono venute proprio durante la notte, allora per non far sì che lo dimenticassi, l'ispirazione è quella.
Io
allora
però vorrei che tu mi leggessi Amami.
Amami.
Così Amami la troviamo. Perché lei non se ne è preparate prima, adesso.
No, dai, no, perché non c'è un indice, cioè in realtà le devo.
Però Amami la sentiamo, perché è quella
allora,
che
Amami.
Mi ha colpito di più poi.
Amami. Amami d'amore puro. Amami come nessuno è capace di amare. Amami con ardore e ammirazione, come solo tu sai amarmi. Amami fino a quando il battito del tuo cuore avrà vita. Amami come l'aria, come il mio ultimo respiro. Amami anche quando ti oltraggio. Amami anche se fingo di non amarti a causa del mio nobile orgoglio. Amami perché ti amo. Amami per null'altro che per amore vero.
Bellissima, molto bella. Infatti io l'avevo letta e devo dirti che mi aveva colpito, no? Perché.
Ma se ti ha colpito questa, allora le altre è proprio.
Cioè, vabbè, perché cosa vuol dire? Le cose più semplici
sono le
colpiscono nell'animo.
Però io mi pregio anche di avere. Due grandi della storia del cinema e della televisione.
Il direttore Ezio Luzzi ti sta battendo le mani da fuori.
Grazie.
Vedi, quindi vuol dire che apprezza.
Ti stavo dicendo,
oltre che la bellezza, anche la bellezza della tua scrittura.
Perché non
è una
conta,
doppia bellezza. Ezio
sì, perché si dice sempre bella e stupida. Cari miei, perché la bellezza
assolutamente,
a volte è anche
non è così. Infatti, questo lo dimostra. E soprattutto è giusto dire questo, perché molto spesso chi è bello viene trattato, deve fare una doppia fatica,
esatto,
nell'affermare la propria.
Per l'involucro viene giudicato.
Ecco, questo voglio.
Minchia, ne c'è una in questa, scusate, ma ce n'è molteplici in questa, l'involucro.
Ma visto quanta gente ci sta seguendo, vai.
Allora,
forza.
Mi pregio di avere due grandi della storia del cinema e del teatro che mi hanno fatto le prefazioni.
Lino Banfi, no, lo dico adesso, no, ho sbagliato a dirlo.
No,
Banfi e Gino Landi.
Sì. Okay. Lino Banfi dice: nel K di Erika e nel K di Camese c'è la diffidenza sicula e la strafottenza francese. È la prima volta che faccio da prefattore ad una ragazza che scrive bene. Però ogni tanto si inchezza con la vita, che non è sempre grande bellezza, ma non le dà la soddisfazione di dire che è grande schifezza. Ho letto volentieri il tuo libro e lo rileggerei, perché credo di aver capito un po' come sei. Altalenante come me, ottimista, pessimista e casinista. Non vediamo il bicchiere di latte né mezzo vuoto né mezzo pieno. L'importante è che questo bicchiere non sia rotto, ma sereno. La tua lettura è smile food. Si legge di botto, come un bel piatto di orecchiette e un panzerotto. Lino Banfi.
Bellissima, infatti è proprio nel suo stile, diciamo.
Carino.
No, è nel suo stile. Gino Landi.
Gino Landi dice: la mia amica Erika, come tutti noi artisti, è matta. È vero. E scrivendo questo libro di poesie, aforismi, pensieri e racconti, me ne ha dato la dimostrazione. Io l'ho letto tutto d'un fiato e mi è piaciuto moltissimo. Faccio ad Erika un grande in bocca al lupo e ringrazio i maestri Gino Landi e Lino Banfi, perché sono stati veramente di una squisitezza.
Sì,
unica.
Che ti hanno dato questa.
Hanno letto tra l'altro il libro, perché Lino per Banfi per scrivere quelle cose, perché ha letto
normale,
proprio.
Certo, è normale, perché sennò non si possono scrivere certe
quindi
cose.
Quindi li ringrazio.
Ringraziamo Lino Banfi e Gino Landi. Allora, io volevo chiederti
cosa vuoi leggere?
No, a parte che cosa voglio leggere, io voglio capire un attimo se la scrittura è nel tuo DNA da sempre, cioè è iniziato da quanti anni hai iniziato a scrivere?
In realtà non lo sapevo nemmeno io.
Ecco, quindi così, un momento all'altro ti si è aperta questa finestra.
Ma 5-6 anni fa, ma io sono sempre stata comunque una creativa, cioè mi piace. Se no non facevo teatro, non facevo l'attrice.
Adesso stanno salutando, buonasera,
ciao ragazzi,
buongiorno a tutti quanti, siamo
alla buon'ora.
Quindi e quindi?
Quindi la creatività, mi comunque scrivere, creare, ideare, comunque è una cosa che sempre
una
mi
è piaciuta. Una cosa bella,
fare.
Certo.
Purtroppo
lo posso
non
dire
porta una lira.
Perché,
però.
No, infatti lo posso dire anch'io, perché anche a me piace scrivere. Ho scritto anche un testo teatrale, quindi voglio dire, anzi due testi teatrali. È una cosa che mi piace moltissimo, però capisco che è molto difficile emergere scrivendo, no? Perché è una intima. Per cui le parti intime fanno anche paura agli altri, sto dicendo, non a noi stessi.
Però a parte questo, scrivere in realtà anche un libro è un privilegio, cioè non è che uno guadagna,
certo, vero,
e quindi si arricchisce, è un privilegio. Caspita, hai scritto un libro, che cosa può essere? Quindi purtroppo tutta l'arte non porta una lira.
E cioè, dove hai lasciato Marilyn, che tu hai portato in scena peraltro?
Marilyn Monroe, dici?
Sì, perché era
ce
la
l'ho
tua...
sempre dentro, perché sempre in realtà dentro. Il personaggio di Marilyn Monroe che io ho portato a teatro, ma non solo, che io ho scritto anche un recital solo Marilyn, sì. Un'attrazione di mezz'ora che spero comunque di rifare. Mi piace molto questo personaggio perché comunque trovo delle assonanze, nel senso, secondo me, io ho letto molto sulla storia di Marilyn Monroe, tanti libri,
anch'io
ho visto documentari,
sì.
E era una donna molto genuina, molto fragile, e molto credeva, ma era anche soprattutto fragile. Quindi tutte le cattiverie che dicono su di lei o persone come lei, per me sono delle sonore stupidaggini, perché io sono una concezione.
È stata
che...
una persona, secondo me, che poi è stata anche una brava attrice, ha saputo anche.
Sì,
dare...
lei addirittura aveva l'umiltà
era
di dire: no, voglio. Era già Marilyn Monroe, ma. Cioè, andava a studiare l'Actor's Studio, prendere delle lezioni, perché non si accontentava.
Stavo
era una perfezionista.
Stavo dicendo che sei brava, vedi, un concetto.
Grazie, ragazzi, grazie a voi.
Dicendo, grazie, Concetta.
E quindi lei
scelgo
aveva anche
sempre
l'umiltà.
Ospiti brave, e poi me le scelgo bene, insomma, anche molto carine, anche molto intelligenti.
Ti dicevo, lei aveva l'umiltà, nonostante fosse già un'attrice, di dire, io voglio migliorarmi. Magari era anche una paranoia, però... Cioè, è apprezzabile che comunque un attore già che ha fatto delle cose importanti, o italiano, in Italia non esiste questa
non
cosa,
esiste,
perché gli italiani si
vero.
Sentono già, fanno due cose.
Arrivati,
io sono
arrivati, cioè, lo diciamo, anzi,
allora,
è il momento anche di parlare anche di questo. Che c'è,
invece lei era una dei
posso
pochi
dire,
artisti.
Se la tirano troppo. Diciamolo chiaramente che non
no
è
comment.
No, si può, come lo dico io, da giornalista,
tu
devo
sì,
dire che
dirlo.
Sinceramente... In Italia ci sono degli attori che se la tirano troppo.
La mentalità
e tu
italiana.
In America, vai in America e si trovano delle persone semplicissime.
Sì.
Dei grandi del palcoscenico.
Bravo.
Ma anche,
ma è
anche
la mentalità qua in Italia che
sì,
non
sì,
funziona.
Sì, sbagliata,
proprio...
è sbagliatissima.
E stavo dicendo, quindi ho trovato molte assonanze a livello caratteriale tra me e Marilyn Monroe. Perché io ho delle... Cioè, comunque... degli aspetti del mio carattere molto similari a livello di ingenuità, di non dico fragilità, però di naturalezza, di infantilismo.
Beh, guarda,
di essere bambini.
Normalmente chi scrive
di sogni calpestati,
chi, certo,
che ti
certo,
calpestano, certo. Li hanno calpestati a me, certo. Li hanno calpestati a lei. Quindi ho trovato molto.
Ah, ecco, parliamo di sogni calpestati. Ti è mai capitato che qualcuno ha rotto questo un sogno durante un sogno creativo, insomma, qualcosa che tu avevi in mente di
sì,
fare?
L'ho scritto anche, quindi sì, sì.
Sono un uomo o una donna?
Un uomo.
E beh, vabbè, è normale, è naturale.
Sì, ma è normale
che...
però
fino a... No, è normale, cioè... che sia un uomo, ti sto dicendo.
Sì. Però il fatto che comunque questa cosa dei sogni che ti calpestano viene legata a una persona che ti dice che ti ama, fa male, perché se una persona ti ama, perché ti vuole calpestare,
allora,
il tuo sogno, ti vuole
bloccare. Siccome
in
noi parliamo
modo.
Di scrittura, adesso non mi sembra il caso di mandare Laura Pausini con Frasi a metà.
Certo.
Scusa anche per quello che sono. Spostati almeno e non provarci mai più. Quando di nuovo provo a rimettermi in piedi e tu che mi chiedi cosa mi resta di me. E cosa mi porta a sbatterti in faccia il dolore? Non c'era posto migliore. Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via. quasi a metà. Ecco il mio cuore sfinito da quanto è capace. Sempre ostinato, sempre la copia di sé. E poi ti ho perduto nell'alba gelata di ottobre. Non c'era giorno migliore. Veloce che poco mi basta. La rabbia finisce all'arrivo e il poco in valigia la cosa che resta. Quanta violenza hai sprecato in quel lasciami andare. Non c'era frase peggiore. Sarà che hai preso tu. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia, ricordati di dirmi che va tutto bene. Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà.
Frasi a metà, Laura Pausini, questa era proprio adatta a te, eh?
Posso far
quali
vedere
sono
la copertina?
Le frasi a metà?
Le frasi a metà.
Le frasi a metà. Ti è mai capitato di dire una frase a metà a qualcuno?
No, perché io sono sempre chiara nelle mie espressioni verbali. Insomma, sono una persona molto... Mi piace la chiarezza.
Allora,
mi piace
qui
la
dicono
trasparenza.
Che vogliono scoprire difetti. Difetti tuoi, praticamente. Di François vuole scoprire i tuoi difetti.
Ma caratteriali?
Però li diciamo dopo.
Certo, li diciamo
dopo. Lo lasciamo in sospeso così perché abbiamo in diretta Maurizio Mattioli e il nostro acchiappa cultura Filippo Crescimanno. Buon pomeriggio.
Buongiorno
ad entrambi.
Tutti.
Buon pomeriggio.
Ciao Maurizio, ciao. Pronto? Ciao Maurizio. Pronto? Maurizio sei in diretta sulla radio, ciao. Radio so, L Radio. So. Ciao ragazzi,
ciao.
Come va? Intanto grazie
ciao,
Maurizio
ragazzi.
Perché
figurati,
Paola,
figurati.
Maurizio ha interrotto le riprese di un film perché Maurizio Mattioli non sta mai fermo, quindi
vabbè,
lavora...
ma è normale, è naturale, voglio dire, una persona così famosa, l'abbiamo visto
lavora
ultimamente,
tutto piano.
Certo.
E quindi ha interrotto le riprese di un film che se ci vuoi dire che film è, poi dopo andiamo sul teatro.
Il film si chiama Non è vero ma ci credo. Però non voglio parlare ancora, Scaramanzo.
Ah, va bene, allora ne parleremo, va bene. Allora intanto grazie per aver interrotto le riprese per noi. E noi lo abbiamo disturbato perché grande successo sta avendo Maurizio Mattioli, bisogna dirlo. Spettacolo meraviglioso, forse eccessivo, però bellissimo spettacolo. Questo spettacolo al Teatro Tirso de Molina a Roma con lo spettacolo E qua so io. E Maurizio lo finirà il sabato e domenica prossima appunto al Teatro Tirso de Molina. Maurizio, soddisfatto di questo spettacolo, vero?
Io sono molto soddisfatto perché ha portato la luce un Fabrizio diverso, il Fabrizio di casalingo, non il Fabrizio pubblico ma il Fabrizio privato, l'autore Giuseppe Manfrite ha raccolto testimonianze forti, attendibili, importanti e mettendole insieme ne ha fatto una bella commedia, veramente bella, sì. Sono felice, contento di questa realizzazione, sì.
Poi tu penso che tu possa dire tranquillamente che possa essere veramente, adesso la parola erede di Aldo Fabrizi forse è sfruttata, eccetera. Però per esempio lo spot che hai fatto sul tram, che è quello del bigliettaio sul tram, quello è meraviglioso, per esempio, grande idea, bellissima idea.
Come no, quello è un tramvetto che gira per una parte da Porta Maggiore.
Sì.
È stata bella l'idea, non è stata mia, mi hanno portato lì e lo hanno trovato entusiasta l'idea, insomma, capito? E questo abbiamo fatto subito, mi sono messo col cappello e via. Biglietti, prego, andare avanti.
L'abbiamo visto. Senti Maurizio, come mai a Tirso de Molina riprendi solamente sabato e domenica? Questi per motivi del film oppure perché era già stabilito?
Io sono impegnato, abbiamo raccolto il meglio e l'abbiamo messo lì, insomma.
Senti, lo porterà in giro per l'Italia questo spettacolo?
Quest'anno proprio no. Non sto finendo, faccio sto film e poi ne farò un altro. Quest'anno no, andremo quest'altro anno, casomai.
Paolo Aspri è un'altra tua ammiratrice, quindi. Le lascio la parola perché ci tiene.
Allora, io voglio sapere una cosa, cos'è che ti entusiasma di Aldo Fabrizi? Qual è la caratteristica di Aldo Fabrizi, togliendo che è stato un grande
quel talento diciamo popolare, no? Che diciamo, è un esempio per tutti, per chiunque voglia intraprendere il mestiere dell'attore. Lui è proprio un esempio di popolo, mi sembra una dimostrazione del modo di essere dei romani, ecco.
Vero. Senti, l'amore per la cucina, Maurizio?
Beh, quello sì, mi accomuna.
Senti Maurizio, tu sai cucinare benissimo, parliamo di cose un po' più
benissimo, diciamo che se mi trovo solo non muoio di fame, ecco.
Ma diciamo che fai scene per amici o quant'altro? O quant'altro, la mia ospite sta dicendo se ci inviti, non lo so, adesso stiamo arrivando.
Ma volentieri.
Qual è il piatto che diciamo cucini meglio?
Ma a me la carbonara mi piace molto.
Ci piace anche a noi, Maurizio. Devo
la
dire
carbonara
la
mi piace molto, dai.
Senti, invece sul set come si mangia?
Cosa?
Sul set come si mangia? Frettolosamente, male, come si mangia?
Sui set in genere si mangia in un'ora.
In un'ora
tempo di stoppare un'ora e poi in un'ora già devi essere pronto per ricominciare, insomma. No, dai, su. Lasciamo stare, dai.
Va bene.
Senti, Maurizio Mattioli mi fa chiedere, io ho una domanda che la devo fare. Dico, come fa un ragazzo che è nato in un paese di 710 persone, 720, 730, quelli che saranno, che sarebbe Gorga?
Ma chi? Ma io?
Tu non sei nato a Gorga, sì, chi? Io.
Io sono nato a Roma, non è stato un errore.
Allora l'errore, bisogna cambiarlo su Wikipedia.
Gorga, ma io che gli vado a dire? Questi fanno come gli pare. A Gorga sto anche in questo momento, io ti sto rispondendo da Gorga, perché certo. È il paese dove mi portava da bambino papà.
Hanno confuso allora.
la mia bisnonna, allora hanno messo come se fosse il mio paese di nascita.
La domanda era come fa uno nato in un paese di 710 persone poi a diventare Maurizio Mattioli, per questo io avevo fatto domanda.
Io sono Gorga, ho passato tutto il mio tempo libero da lei, tutte le vacanze, le feste comandate. Stavo sempre su coi nonni, con nonna.
Io potrei suggerire la risposta, perché la fantasia galoppa e di conseguenza fa diventare un grande del palcoscenico come Maurizio Mattioli.
Ma sì,
è la fantasia, è la creatività. Nascere in un piccolo paese
non credo che quella possa dipendere da dove sei nato, insomma, se ce l'hai, ce l'hai.
Sì, no, è anche quello. Però Maurizio, la tua fantasia anche si è sviluppata attraverso un modo di vivere.
Certo,
sì,
certo. Io ancora sto qui, anche forse si sente anche un sottofondo, un rumore che è la pioggia che scende su sta.
Va bene, fa romanticismo. Senti Maurizio, Maurizio Mattioli, dico tu, come ricordando che sabato e domenica completerai questa stagione teatrale al Teatro Tirso De Molina con lo spettacolo su Fabrizi, alla tua età, che non diciamo qual è, da 1 a 10, quanto Maurizio Mattioli è soddisfatto della sua carriera, oppure ancora si aspetta di fare qualcosa di importante per andare avanti?
Il bello del mestiere per attore, perché non hai mai finito di farlo, insomma.
Ma quanto sei soddisfatto tu?
Beh, fino adesso sono molto soddisfatto, però non in pieno, ecco. Sono sicuro che il grande film deve ancora arrivare.
È quello che ti volevo credere.
Vorrei sapere solo qual è il ruolo che ti piacerebbe interpretare. Se tu dici prede, il grande film.
Un prede mi manca, un prede serio, un prede.
Senti, voglio chiederti una cosa. Ha avuto un grande successo il film Dogman di Matteo Garrone, ha vinto Marcello Fonte, no? La Palma d'Oro al Festival di Cannes. Ecco, ti piacerebbe essere diretto da Matteo Garrone, che è uno dei registi più. Ecco, forse lì potresti farlo un prete un po' particolare. Ma
vuoi fare un prete vero, un prete importante, uno che va litigando per la strada, che non aspetta l'ordine del vescovo, uno che va a raccogliere ragazzini per la strada.
Bravo.
C'è qualcosa di
uno
simile.
Uno che fa la sua canonica, sì, con i chiodi.
C'è qualcosa di simile al percorso che ha fatto anche Aldo Fabrizi con Roma Città Aperta, il suo grande ruolo.
Quel prete lì con Pellegrini era un prete che poi si mette la vita e la pelle, insomma. Per i suoi ragazzini, per la sua testa.
Perché non lo scrivi e non lo produci tu, un film con te protagonista, un film del genere?
Vediamo, ci sto pensando.
Se ti ha detto vediamo, vuol dire che già in
viaggio. Certo, lo immaginavo. Oh, Maurizio, ti ringraziamo molto. Ringraziamo molto. Grazie Maurizio Mattioli, ricordando che sabato e domenica al Teatro Tirso De Molina si completerà la stagione teatrale con questo omaggio ad Aldo Fabrizi, appunto, di Maurizio Mattioli.
E qua so io.
Grazie Maurizio.
Grazie Filippo.
Ciao Paola, ciao a tua ospite, ciao a tutti. Ciao.
Somigliare in fondo a quello che eravamo. volta, in cui ti ho visto ed eri un'altra. Non ricordi quella volta, in cui mi hai tolto pure l'aria. Non ricordo la tua faccia, quando hai fatto la mia smorfia. Non ricordo la mia casa.
E adesso non c'è niente al mondo che possa somigliarci in fondo. E quello che eravamo adesso non lo siamo, e forse lo saremo un giorno. Sì, ma adesso non ha senso il mondo se con un gesto hai cancellato tu. Storia che eravamo, i giorni che ora siamo, e l'assenza che saremo un giorno. Parlami di quando mi hai amato per la prima volta.
La prima volta di Negramaro, e c'è anche se sempre una prima volta per tutti noi, anche per Erika Camese.
Davvero.
Che forse la racconterà attraverso una poesia di Analiti di Vita,
attraverso,
vero?
Un pensiero,
un pensiero, un aforisma, si può dire. Un no,
sì.
Sì,
è un po' passionale questo.
Allora, bene. Dai, forza, spara, perché devi anche invogliare le persone a comprare questo libro entusiasmante.
E costa
dai.
Pochissimo, ragazzi, 11
poi
euro.
Poi mi cioè dici niente. Tutto quanto, diamo tutte le informazioni. Dai, le informazioni. Intanto partiamo con questo. Come
allora,
si intitola?
Si intitola questa, si intitola Passione cocente.
Ah, bene.
Quando le mie dita sfiorano il tuo collo, con disinvoltura, senza pensarci, spontaneamente. La mia mano si inebria del piacere di palpare il tuo corpo elettrizzato. I miei occhi, vogliosi di te, scovano al buio le tue pupille. Io bevo il tuo respiro con foga. Amore mio, sei il mio veleno. Nel tuo bacio c'era il maleficio che mi ha legato a te, luna della mia vita. Non possiedo una sola fibra del mio corpo che non gridi il tuo nome. La mia carne impazzisce al tuo pensiero, alle tue mani, alla tua pelle. Ascolto con la pelle parole che non ho mai udito con le orecchie. Ti chini su di me e affondi la faccia tra le mie gambe, assapori il mio lago, ti ci tuffi selvaggiamente, aggiungendo saliva al mio umore. Metti una mano sulla mia testa e mi stringi i capelli muovendo il bacino al ritmo della mia bocca. Godo, contempli il mio volto trasognato, ma io non apro gli occhi nemmeno un istante. So che se adesso mi guardassi, io non potrei più fare a meno di te.
Bellissima, molto molto bella, complimenti, questa è veramente bella, bella, bella. Ci sono delle parole toccanti, mi sembra addirittura di immaginare, di avere qua queste visioni che tu racconti con tanta... sembrano reali, veramente. E questa com'è nata? No, io adesso lo voglio sapere, scusa, com'è nata? Ma cosa c'entra? Uno può anche dirle in una certa maniera, no?
Beh, queste sensazioni sono nate ovviamente provandole.
Certo.
Quindi
io queste sensazioni le farei provare anche a quelli dentro la casa del GF. Perché per esempio, se a tutti questi ragazzi e ragazzotti del GF regalassimo una copia di Analiti di Vita, secondo me saprebbero amare meglio le persone all'interno della casa e soprattutto non fare quei messaggi sessisti che hanno fatto scappare tutti i pubblicitari dalla casa. Quindi secondo me bisognerebbe riportare il linguaggio ad una realtà più aulica, secondo me, no? Cioè cercare un po' di curare di più il linguaggio, perché ultimamente vedo anche la televisione, parlando di televisione, perché poco prima di andare in onda tu mi dicevi che non ami questo tipo di televisione trash, no? Che si vede dappertutto, insomma, quindi ormai è diventata una cosa...
In realtà io non guardo la TV, nel senso che se ne posso fare a meno non ne faccio a meno, non mi serve. Sì, programmi di informazione, sì.
Vabbè,
ma
quelli di informazione ne fanno tanti, pure su Sky anche molto
Però
bene.
Secondo me appunto programmi del genere dovrebbero essere chiusi, anzi che... Guarda che adesso per quello che ho sentito,
ma ho sentito anch'io delle cose abbastanza sì tremende, anche se la Barbara D'Urso continua a dire, tanto io lo dico chiaramente, perché? Che sta facendo un'audience pazzesca del 25-26%, forse perché la gente, c'è un certo tipo di persone va in quella direzione, ma c'è anche un altro tipo di persone che vanno in un'altra direzione, in una direzione più equilibrata, no? Secondo
certo.
me. Che non esiste più, però, evidentemente, no?
No, ecco perché la gente legge meno e sta
però io volevo dare risalto non solamente alla tua vena da scrittrice, ma anche a quello che hai fatto precedentemente nell'associazione di Don Puglisi.
Ah sì, beh, quella è
tu hai,
un altro tipo
ecco,
di esperienza.
Vabbè, è un'esperienza importante quella che hai fatto, no?
Sì, diciamo che ho lavorato sia nel turismo che nel sociale, con lavori veri, e poi Grazie. Mi sono dedicata al lavoro artistico. Ma tutti questi tre lavori, cioè educatrice, turismo, tour leader, attrice, scrittrice, hanno in sé, cioè sembrano cose diverse, buttate un po' là così, però in realtà hanno un unico cordone ombelicale, che è il linguaggio, le relazioni, cioè che per me sono fondamentali. Cioè, per me fare un lavoro di relazioni pubbliche, di linguaggio, di comunicazione, mi motiva, cioè mi fa stare viva, perché così sono io. E tutte queste tre cose hanno...
Certo, hanno una... sono collegate.
Il linguaggio.
Qual è la cosa che ti ha più colpito nell'operare in un'associazione come quella di Don Puglisi? Peraltro tu sei stata in questa associazione quando lui già era morto, era già stato assassinato,
sì.
No?
Ok. Purtroppo sì. Per me è stato un onore lavorare al centro.
Ma la cosa che ti ha colpito di più di questo tipo di realtà, qual è stata? C'è
mi
stato
ha colpi-
un momento.
Sì, mi ha colpito. Allora, io venendo dalla Palermo Bene e essendomi trovata catapultata al centro Padre Nostro di Don Pino Puglisi, che nasce ovviamente in zone
certo,
non solo periferiche, ma nelle quali c'è una forza degradata e c'è un alto tasso di delinquenza,
certo.
Per me è stata una cosa nuova che io alla quale non ero abituata. Però siccome non sono una persona con la puzza sotto il naso, anche quando ero più piccola, quando allora facevo questa cosa avevo 22 anni, quindi fai conto 10 anni fa, sono sempre stata caratterialmente...
Ti sei sensibilizzata verso certi problemi, insomma.
Sì, a parte che comunque io sono una persona sensibile, emotiva, empatica, perché ho fatto anche psicologia, quindi è una cosa... Però lì ho proprio... Cioè, ho fatto esperienza proprio di lavoro con i bambini multiproblematici, non solo adolescenti più grandi, ma anche i bambini.
E ti sei trovata quindi con
sì, tutto questo ti porta a sviluppare... anche quello che tu hai già, se non ce l'hai,
no,
però se
non ce
l'hai
è come quello che diceva Maurizio Mattioli, se non
esatto.
hai una parte di te che
però la cosa brutta sai qual è, Paola, che in queste realtà sociali nelle quali comunque ci dovrebbero lavorare soltanto persone con un cuore
grande.
Esatto, invece purtroppo ci sono persone di tutti i tipi che non si preoccupano, cioè io mi facevo il sangue amaro perché in realtà...
Questo purtroppo sì, è vero.
Per me i bambini
vero,
erano la prima cosa, i bisogni dei bambini, e quando un responsabile magari mi diceva delle cose che per me non erano giuste, perché per me contavano i bambini, io là mi arrabbiavo e esco fuori dal gregge.
Che c'è sempre qualcuno, l'erba cattiva all'interno di un'associazione,
sì.
Dove ne abbiamo visto ultimamente anche nei vari servizi che, ecco, parlando delle Iene, che fa una televisione di informazione.
A me piace moltissimo.
Infatti abbiamo visto delle cose che sono successe all'interno anche di situazioni clericali, come il prete che maltrattava,
cioè
vediamo delle cose assurde.
Queste cose esistono e lo sappiamo, però il fatto di denunciare, di raccontarlo, di confessare è una cosa importantissima che le persone devono fare.
Iene è uno delle tue
sì, io guardo pochissima televisione, anzi adesso non ce l'ho neanche a casa da 3 mesi, quindi sto bene, respiro.
Sì, denunciare
però,
comunque è importante.
Esatto, oltre il telegiornale, che un pochettino mi appalla anche perché cioè ogni giorno, anche se tu non lo vedi per una settimana, ma nel telegiornale ti dice sempre le stesse cose.
Ti dice
cose.
Sempre le stesse cose.
Quindi
vabbè,
è tipo
ragione,
a loop.
Hai ragione.
Quindi
hai ragione.
Non, anche quello, non, invece ci sono trasmissioni.
No, io lo vedo sempre. Devo dire che le Iene è una delle mie
ecco,
cose preferite.
Le trasmissioni
dove vedo delle cose anche un po' crude, se vogliamo.
Sì, ma anche se alcune
però
persone...
fanno parte della realtà.
Esatto.
Cioè, non nascondiamoci dietro un dito, perché queste cose succedono.
Ma anche se moltissime persone dicono che le Iene non è un programma di informazioni, non fa giornalismo. Io non capisco il senso di queste cose, perché laddove tu scopri le cose, alle persone non gli sta sta bene perché hanno il carbone bagnato. Invece secondo me è un programma di informazione che sta tirando fuori e svelando la merda, scusate il termine, ma che esiste. Bisogna dirle le cose, confessare, non avere paura.
Però il problema è che molte persone hanno paura, perché ci sono dei motivi, ci sono dei motivi perché hanno paura.
Non bisogna, io ci sono passata, in Italia c'è, cioè in alcune cose ci sono passata che mi toccano profondamente. E bisogna dirle.
Beh, scusami, tu che sei siciliana, dai, parliamo di cose adesso in Sicilia. Purtroppo sono successe in passato delle cose, diciamo che adesso succedono in tutta Italia.
Sì, ma guarda, al nord, cioè tutti parlano del sud e poi si vengono a fare la vacanza al sud, perché al nord non c'è niente di bello da vedere. Però dico io, tutti i delitti, come mai le cose peggiori capitano al nord? Scusate, vero, ma ve lo domandate questa cosa? Ora, io non amo generalizzare, perché per me tutto il mondo è paese, però ragazzi...
Quindi stiamo facendo anche informazione, involontariamente stiamo dicendo, stiamo facendo pubblicità alle Iene, che però diciamo è quasi agli sgoccioli, sta per finire, no? Quindi invece di vedere il GF, guardiamoci le Iene, questo stiamo
assolutamente
dicendo.
Assolutamente, almeno guardiamo cultura, informazione, comunicazione o programmi similari.
E guardiamoci anche Roberto Giacobbo, che adesso è passato a Rete 4. Anzi, gli facciamo gli auguri a Roberto.
Auguri,
perché,
Roberto.
Perché è un giornalista bravissimo, che fa delle trasmissioni particolari. Per il piacere di farle, poi, soprattutto.
Ma la cosa bella è fare ciò che ti appassiona. Purtroppo, quando sei costretto a fare cose che... non ti piacciono, è triste, però quanta gente c'è che purtroppo per lavorare fa quello che non gli piace fare. Però tornando al fatto di quello che non ti fa stare bene, anche le violenze, di
sì,
cui...
no, le violenze,
cioè ragazzi,
certo, è vero, hai ragione.
Bisogna dirle le cose, perché poi state male voi, cioè...
hai ragione. Senti,
e poi un'altra cosa, se me lo fai dire, chi ti mette le mani addosso, chi ti fa violenza, quello non è amore. Cioè l'amore non è questo, l'amore è un'altra cosa. Non ti tocca l'amore, nemmeno con un fiore. Se ti fanno del male non è amore, quindi fuggite da queste cose orripilanti, fuggite.
Infatti è vero, questa è una cosa che fa molto male, e purtroppo però per amore molte persone accettano tutto. Questo è la
è sbagliatissimo.
Cosa più
brutta. Prima
non
conta
hanno,
tu,
posso
conti
dire una
te.
Cosa, che non hanno consapevolezza di quello che valgono e si mettono in mano a delle persone che veramente le sfruttano. In tutti i livelli. E poi c'è anche da dire che non c'è solamente la violenza fisica,
c'è,
ma
anche soprattutto quella psicologica.
Bisogna diffidare molto sulla violenza psicologica che fanno gli uomini, ma noi
anche le donne.
Ma noi cambiamo pagina, voltiamo pagina, e abbiamo in diretta con noi Alessandro Longobardi. Buongiorno, anzi buon pomeriggio Alessandro. Ciao.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora Alessandro, parliamo di questa stagione che ormai è stata presentata, quella del Salon Umberto, che mi è sembrata mi è sembrata molto promettente. Ma tu sei responsabile non solamente della Salon Umberto, ma anche del Teatro Bancaccio e dello Spazio Diamante. Quali sono le novità di questi tre teatri quest'anno?
Allora, ovviamente posso parlarvi solo della Sala Umberto, perché il Brancaccio il 29 faremo la conferenza stampa di una stagione e lo Spazio Diamante a metà giugno, per cui non voglio anticipare nulla.
No, però
teatri che hanno in comune il fatto che abbracciano target e generi diversi, perché sono anche dimensionati, quindi un teatro da 200 posti in un'area Pigneto di Roma, quindi un teatro contemporaneo, danza, circo contemporaneo. Un teatro di 1500 posti, che è il Brancaccio, tutti conoscete, per cui il grande musical, i grandi concerti, e poi la Sala Umberto, che è una tradizione di prosa, quindi un teatro contemporaneo e nello stesso tempo brillante, dove comunque si cercano sempre testi per pensare sui temi contemporanei.
Quello che mi ha colpito moltissimo è l'inizio della stagione della Sala Umberto, dove si fa uno spettacolo che peraltro c'è stato un famoso film di Sidney Pollack, Non si uccidono così anche i cavalli.
Sì, quella è una nostra produzione, è un testo molto bello, il film fu tratto dal libro omonimo, e è un testo che noi per la prima volta portiamo in teatro, non è mai stato fatto prima, e sull'onda del grande successo che abbiamo avuto di Le Bal, diretto da Giancarlo Fares con 16 attori ballerini, ripetiamo un progetto che vede ancora 16 attori ballerini e poi due importanti artisti, che rappresentano i due ruoli principali. Giuseppe Zeno, che sarà con noi, che diciamo oggi tra l'altro presentiamo al pubblico ufficialmente, perché non era ufficiale questa cosa fino all'altro giorno.
Bene, va bene.
Quindi è una novità assoluta, bella, che siamo oggi alla radio.
Sapere che Giuseppe Zeno appunto è tra gli interpreti
di
questo.
Ed è uno spettacolo che vede le musiche di Pigi, musiche originali sul swing, l'estro swing.
Garanzia di Manucci, qualità, quindi.
Fatte appositamente per lo spettacolo. Certo. No, molto bello.
Molto
22
bello.
Brani musicali con 16 attori che raccontano questa storia che è sì drammatica, ma anche un po' in qualche modo un prodromo di quelli che sono i talent di oggi. No?
Senti, lo so. Quindi, che non è una domanda da fare a un responsabile, a un direttore artistico. Io ti chiamo direttore artistico, ma in realtà tu sei anche un produttore, hai prodotto tutti gli spettacli,
diciamo che noi quest'anno
di Lorella
abbiamo...
Cuccarini, che sono andati
sì,
benissimo,
certo,
peraltro.
Certo.
Quindi devo dire che questo vuol dire che il teatro, quando è bello, funziona.
Noi siamo un centro di produzione, ecco,
no, però,
tutto il gruppo, non è solo mio
tu
merito.
Tu hai un grande, merito di quello di aver portato in auge questi tre teatri, di averli portati in buona salute, e questo
sì,
è
diciamo
un grande
premio. Esatto, quello è vero, l'importante è che però avere una buona squadra, non si fa niente da solo.
Certo,
l'unica
questo
cosa
sono
che
d'accordo.
Sottolineo che siamo l'unica realtà importante nazionale con 260 scritturati e 85 dipendenti fissi su tutto il gruppo, che non ha contributi pubblici, quindi onore al merito, andiamo con le nostre gambe.
Infatti questo. Senti, tra gli spettacoli in cartellone al Salamberto, qual è quello
sì,
che diciamo per cui tu hai più simpatia, diciamo, non il migliore, dai, quello che ce ne
realtà...
sono tantissimi, per cui
in realtà potrei suggerire uno spettacolo internazionale che quest'anno ospitiamo, che è
sì,
Family Flots.
Sì.
Family Flots è un gruppo che utilizza il linguaggio della maschera.
Okay.
E quindi ci sono queste grandi maschere che hanno questi quattro attori e racconta una storia.
Ricordiamo
una storia
che
Hotel...
è dal 2 al 7 aprile, al
esattamente,
Teatro
Hotel
sì,
Paradiso.
Sì.
Ed è una storia meravigliosa perché non ci si accorge che sono maschere. Quindi si piange, si ride, si guarda con una incredibile curiosità l'utilizzo di queste, ma il movimento del corpo, l'utilizzo e chiaramente la musica che accompagna. È una compagnia imperdibile, che sono
poi,
anni che seguo. E
poi vi voglio dire che ci sarà anche Enzo Iacchetti dal 5 al 17 marzo.
Sì, poi abbiamo i grandissimi nomi, Paolo Rossi che viene insieme a Lucia Pasini, abbiamo il ritorno di Serra Ilmaz nella Bastarda di Istanbul.
Bene, sì.
Con Valentina Chico, abbiamo Carlo Bucci Rosso che ritorna, un progetto nuovo di Giacomo Ciarrapico. Devo dire che è un cast, è un gruppo di lavoro, diciamo, che ha messo insieme una serie di spettacoli tutti.
E poi ci sono,
molto
c'è
belli.
Anche una
Stavio
rassegna,
Insinna, Francesca Reggiani,
Donne in scena pure.
Donne
che
in
inizia
scena,
con
esattamente,
il 24
c'è un largo
settembre,
spazio alle donne,
sì, alle donne.
Con Valentina Lodovini. Devo dire che diciamo che abbiamo cercato di prendere un pubblico giovane mantenendo il pubblico della tradizione del teatro.
Allora, chiunque
quindi
sia interessato è già online ovviamente la programmazione del Salamberto per il 2018-2019. Io, Alessandro, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, di aver presentato questa stagione bellissima. Poi ci verrai a raccontare anche quella del Brancaccio e quella dello Spazio Diamante.
Certamente.
Grazie, Alessandro Longobardi.
Viva il teatro, venite al teatro, frequentate il teatro.
Grazie, grazie Alessandro.
Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori, dalle sabbie mobili che trascinano giù, hai ragione tu. Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare.
come fosse per sempre.
La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.
Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. L'anima è pesante da portare addosso da soli. Prendine un po' della mia, dammene un po' della tua e abbracciami forte, ancora più forte. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Le canzoni non devono essere belle, essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Per sempre.
Per sempre, le canzoni, Jovanotti, le canzoni sì, fanno sempre parte della vita e sono, se scritte bene, rappresentano una parte di noi. E una parte di noi sono anche gli uomini. In questo caso gli uomini raccontati da Erika Camese. Vai.
Gli uomini. Gli uomini pensano spesso che io sia solo una bionda bella svampita e la cosa piace molto a loro, perché effettivamente lo sono davvero, bionda intendo. Ma la cosa che mi fa rabbia è che, dato il mio aspetto appariscente, intrigante, credono che tutto si fermi lì, come se di una donna contasse solo l'involucro. Come dire, non si curano molto della sostanza. Poi ci sono anche gli uomini, quelli veri intendo, e una donna li riconosce. E allora il discorso cambia. Sapete, loro sono interessati anche a conoscere la mia testa, oltre che il mio culo.
Beh, è tutto vero, guarda, veramente, è proprio forte. Questa è divertente anche.
Questa è ironia pungente. È ironia pungente. Alcune sono di ironia.
Quindi vedi, hai anche l'ironia di carpire o di capire quale, che cosa vedono gli uomini in una donna. Insomma, effettivamente gli uomini a primo acchitto vedono quello.
Ma però, anch'io vedo se sei un certo, bell'uomo, però non è che, cioè, se ci conosciamo a livello di...
No, voglio sapere film, una cosa, tu cosa guardi in un uomo, la prima cosa che guardi?
A livello esteriore?
Sì.
Beh, gli occhi mi colpiscono molto, nel senso perché...
Io guardo gli occhi e le mani, lo sai?
Gli occhi, le mani, sì, ma soprattutto guardo il suo modo di fare, come parla, come gesticola, se quello che dice lo
Arianna
fa.
Arianna Caramanti, tu cosa guardi in un uomo? Gli occhi, le spalle.
Le spalle.
Vedi, ognuno di noi ha un suo...
Quindi i maci.
I maci praticamente ti piacciono. E vabbè, lo so, a lei piacciono gli occhi, a me piacciono le mani. Il sedere no?
Ma ti dirò, quella è più una cosa
lo
che
guardano
gli uomini.
Perché ad una certa età, adesso questa è una parentesi, un po' sul gossip, a una certa età gli uomini sono un po' piatti dietro, perché dicono sempre a noi che siamo brutte a una certa età. Ma sfatiamo questa cosa, gli uomini a una certa età hanno il culo piatto. Su Sex and the City.
Come fai a prenderlo?
Su Sex and the City c'è una famosa scena della bionda, come si chiama? Non mi ricordo il nome.
Jessica Parker.
No, Jessica Parker, l'altra. Quella la svampita,
quella che si fa sempre a
Bellini. Esatto, esatto. Che va a letto con un famoso politico. E poi cambia idea praticamente quando lo vede da dietro. Si alza dal letto, lo vede senza mutande, lo vede così, a culo piatto.
Beh, quello è un po' il ruolo superficiale praticamente...
Sì, vabbè, vabbè, questa era una
però
cosa
però fa ridere, lei è molto goliardica.
Sì, fa ridere, vabbè, questa era una cosa per spezzare
vita.
Un po', dai, perché parlavamo di uomini, ma gli uomini sono veramente capaci di riconoscere l'intelligenza di una donna, secondo te?
Allora, gli uomini, premesso che per me ci sono uominini.
Samantha
qua.
Jones, è vero, ha ragione, vedi, c'era, vabbè, okay,
cioè, okay. L'universo è popolato da uomini veri, uominini, qua, come donne, donnette, occhette, donnine, non è che siamo tutte donne,
su
ci
una
sono
categoria,
donne,
è vero.
Le donne,
vero.
E poi
giusto.
Donnine, occhette, coglioni, insomma,
giusto.
E quindi un uomo riconosce una donna, una ragazza cazzuta, cioè
una donna
ragazza,
forte,
una,
e non ne ha
riconosce
paura,
la testa.
E anche non ne ha paura, anzi.
Sì, non ha paura, però magari anche se fa lo spavaldo in amicizia o in lavoro con una donna magari che gli piace, invece è timido, cioè, ed è una persona importante, fai conto, quindi sì, queste cose accadono, quindi io lo so riconoscere uno che è un uomo e so riconoscere uno che è un uominino, cioè questo grazie alle
ha
batoste
ha detto delle affermazioni forti, ma io condivido appieno quello che ha detto Erika Camese.
Grazie
meno
all'esperienza lo riconosci.
Per la prima volta un ospite che non ha peli sulla lingua.
Prima,
parla tranquillamente
prima
e soprattutto pensa a quello che dice.
Sì, prima ti magari le batoste, tutto quello che hai subito, esperienze negative, però
qui continuano a salutarci Andrea Dinceco, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ti portano queste esperienze anche negative, ti portano poi a riconoscere.
Senti,
le cose.
Il tempo stringe, mi dispiace, però dobbiamo
allora sì,
dobbiamo parlare del tuo libro.
Aneliti di vita della Midgard editrice, lo potete trovare se avete piacere al solo costo di 11 euro.
Loro hanno piacere, lo dico io, vai. Forza.
Nelle librerie a Roma, ordinandolo alla Feltrinelli, Todomodo, Star Music. Se lo volete prendere online, ci sono i bookstore come sul sito della Midgard casa editrice, IBS,
okay.
Unilibro, Mondadori, okay. Store. Quindi lo potete trovare ovunque.
Non avete scuse, il libro di Erika Camese è... Bisogna prenderlo, Aneliti di vita, lo dico io, racconti, aforismi, pensieri in poesia. E poi, ma guardate questa copertina, un cuore che tiene al laccio una fanciulla, una bambina. Il cuore rappresenta la libertà, la fantasia, l'immaginazione. Cerchiamo di non dimenticarlo mai, questa è la prima cosa.
È vero.
È vero?
Sì.
Quindi, vedi. Poi gli occhi sognanti di Erika Camese dicono tutto. Quindi, Aneliti di vita, mi raccomando, io ringrazio Erika Camese.
Ma grazie a te,
che
Paola.
È stata qui con me oggi, mi ha fatto compagnia piacevolmente, abbiamo parlato di cose intelligenti.
Grazie a Paola e grazie a tutti voi.
Salutiamo Antonio Romano in regia e ci vediamo a giovedì prossimo con
alla
Spettacolando. Prossima. Ciao, fitness! Bruno Mars. Don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. I'm gonna walk it with you.
madness.